Continuiamo con un messaggio che speriamo parlerà anche al cuore di M e di tutti noi, perché come ha detto Giuseppe, siamo tutti come M, non siamo meglio di nessuno. E questo è un messaggio che incoraggia la nostra fede di essere più integri, intitolato L'integrità alla base della fede.
Amen, Signore. Grazie, Signore. Prego che questo messaggio, Gesù, possa parlare al cuore di Emma e di tutti noi, Signore, perché adesso il diavolo dirà di Emma che lei è peccatrice, che noi siamo, che la facciamo sentire peccatrice, ma che noi siamo peggio di lei. Sono tutte bugie del diavolo. Qui siamo tutti, tutti peccatori, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Andiamo col messaggio.
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo, il messaggio si chiama L'integrità alla base della fede. Ora, il seguente è una scenetta audio che abbiamo ideato, riguarda una storia accaduta durante una guerra napoleonica.
Il soldato napoleonico era stato condannato a morte per diserzione. La madre del giovane venne e si buttò ai piedi del sovrano.
Che vuoi?
Chiese infastidito l'imperatore.
Sire, che Sua Maestà conceda la grazia a mio figlio. Non è un traditore, ma solo che da piccolo è sempre stato insicuro e timoroso.
Napoleone rimase silenzioso. Un altro ufficiale, pluridecorato, uno che aveva perso un braccio in battaglia, si avvicinò all'imperatore e gli dice che la cosa non è possibile, che il disertore non meritava la grazia, che non sarebbe stato giusto nei confronti di quelli feriti e morti in battaglia.
Donna, l'ufficiale ha ragione. È così. Tuo figlio non lo merita. Non sarebbe giustizia.
La donna alzò il viso rigato di lacrime dal suolo e gridò:
Maestà, non chiedo giustizia!
E allora? Cosa chiedi?
Non chiedo giustizia, chiedo di più. Grazia e perdono che solo un uomo grande sa dare.
Vi fu un lungo silenzio. Poi l'imperatore disse:
Sta bene, donna, l'avrai. Non fucilatelo. Lasciatelo andare. Riprendati tuo figlio. È graziato.
Giuseppe, cosa ci insegna questa storia? Qual è il messaggio?
In base a questo adattamento scenico basato sulla storia di Napoleone, sembra che anche lui avesse un'integrità. Ora, se persino Napoleone sapeva camminare in virtù morali, quanto più noi credenti e salvati e possessori di Cristo
Amen.
dobbiamo farlo.
Persino Napoleone, che non era tanto credente.
Questo
Amen.
messaggio che Gesù mi ha dato è tutto sull'integrità.
Grazie,
È
Gesù.
la base della santità, è la base dell'essere veri cristiani, l'integrità.
Cos'è l'integrità?
Essere leali, il vero cristianesimo, la vera fede, il vero Cristo nei nostri cuori, la nostra salvezza, la nostra vita, li vediamo in base a come li mostriamo agli altri. Questa è integrità, lo vediamo come viviamo, come parliamo agli altri a noi intorno, in amore, a come li perdoniamo e a come non li perdoniamo.
L'integrità significa di non fare compromessi?
Di non fare compromessi riguardo a quello che dice la parola. Va bene?
Okay.
In Ebrei 12 vediamo, c'è una bellissima scrittura, vai Ebrei 12 per cortesia, Ebrei 12 e Efesini 5, andiamo. Qui parla dell'integrità, dell'importanza dell'integrità. Ebrei 12, 14.
Ebrei 12, 14. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore.
Va bene? Senza la santificazione, che è integrità. Senza integrità, integrità morale, spirituale, scritturale, non si può arrivare alla santificazione, senza la quale non nessuno vedrà il Signore. Questa è la santificazione, è consacrarsi a Dio. Non essere perfetti nella carne, basta, ma perfetti nello spirito. I farisei non avevano peccati, non erano conosciuti come peccati di adulterio, come oggi nella Chiesa Cattolica c'è la pedofilia. Non era una cosa nota tra i farisei, erano diciamo, su questo non c'era problema, integerrimi, erano perfetti, questo, però nello spirito non avevano integrità.
Infatti Ebrei 12, 14, questa parola santificazione, questa parola che abbiamo detto della santificazione significa consacrazione.
Ah sì?
Esattamente come hai detto tu. Sì.
Ah, benissimo, conferma. Allora, Efesini 5, 2 al 6.
Efesini 5, 2 al 6.
Stiamo parlando oggi dell'integrità, l'importanza dell'essere integri. Attenzione, prestare attenzione, perché a volte ci prendiamo confidenza con Dio. C'era un angelo in cielo che si è preso confidenza con Dio e dice, posso fare questo, posso fare quell'altro, io posso.
Perché Dio vede il mio cuore, dopo tutto sa che sono buono, sincero, sì, e mi ama lo stesso.
Sì. Dopo tutto io con Dio siamo buon tempone, siamo amici. E questo si chiamava Lucifero, quest'angelo. Si è preso delle confidenze e ha perso integrità, si è preso delle libertà che non doveva prendersi e è diventato il diavolo. Noi perderemo la benedizione, l'unzione, le benedizioni quando usciamo dall'integrità. Diciamo, posso fare questo, posso fare quell'altro. Prima che te ne accorgi sei nella fossa.
Ma anche se uno sa che non lo può fare, però i sentimenti sono così forti che lo fai. Allora cosa facciamo in questi momenti?
Scacci il diavolo. Giacomo 4,7, resistete.
Il diavolo. E lui fuggirà da voi.
Va bene, la vita dobbiamo imparare a lottare.
Ok.
Il Signore lasciò delle tribù pagane in Canaan affinché i figli di Israele imparassero a combattere. Perché devi imparare a combattere? Non è Dio di pace, Dio è di pace, è il diavolo che non è di pace. E se non impariamo a combattere il diavolo, perdiamo. Davide deve imparare a combattere, vince il leone, l'orso, Golia. Dobbiamo imparare a combattere, seduti a cantare in qualche panca religiosa non impari niente, andare in strada a combattere il diavolo, cacciare i demoni, liberare i posseduti, dare la salvezza a chi non la vuole ricevere, e convincerlo con l'amore naturalmente. Efesini 5, 2 al 6.
E camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore suave. Come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro che è un idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli.
Gloria al Signore. Attenzione che prima di cadere in questi peccati, come fornicazione, adulterio, eccetera, bisogna che perdiamo l'integrità. Va bene, se ci cadiamo in questi peccati, Davide è cascato con Batseba, ha preso la salvezza? No. Però, essendo figlio di Dio, perché era figlio di Dio, si è pentito. Va bene? Gloria al Signore. Quindi la base della nostra crescita in Dio sono le virtù di Dio. Se non coltiviamo l'integrità, la moralità, l'incorruttibilità, se non coltiviamo i pregi divini, le doti che Dio ci ha dato a ciascuno di noi, il nemico ci distruggerà. Mm. Attenzione, dobbiamo o coltiviamo o ci sarà dato sempre di più perché siamo fedeli, o ci sarà tolto sempre di più perché siamo infedeli. Chi ha sarà dato, chi non ha sarà tolto.
Infatti anche nel mondo tra i pagani un uomo integro è molto apprezzato e rispettato, uno che è onesto, che mantiene la sua parola, che ha principi morali è molto rispettato. Quanto più noi credenti dobbiamo essere integri.
Amen, gloria al Signore, amen. Guarda, Dio ci vuole usare come santi e come sacerdoti, Esodo capitolo 19. Dio ci ha chiamati ad essere santi e sacerdoti, Esodo 19, 3 al 6, e lo vediamo anche in Apocalisse 5, 9 e 10, che Dio ci ha fatti pregano in cielo, in quelle scritture, dicevano, tu ci hai fatto re e sacerdoti, gloria a Dio. E in Esodo 19, 3 al 6 dice che il Signore avrebbe fatto di Israele, leggiamolo.
Esodo 19, 3 a 6. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: parla così alla casa di Giacobbe e annunzia questo ai figli di Israele. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, perché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele.
Gloria al Signore. Questo è il piano di Dio. Lo scopo di Dio, prima che fossimo nati, Dio voleva fare di noi santi, sacerdoti e re. Principi, principesse, regine, per regnare con lui, come dice appunto Apocalisse 3, 21, va bene, regnare sul suo trono. È incredibile, una cosa che non possiamo capire, per questo che il diavolo ci odia tanto, è geloso, cioè noi guadagneremo quello che lui ha perso, va bene? E Lucifero poteva sedersi sul trono con Gesù, a regnare con Gesù, invece ha preferito crocifiggerlo, ha perso ogni test, ogni prova. Se vogliamo essere usati da Dio come Egli desidera, dobbiamo imparare da uomini di Dio come Giuseppe, che ha salvato la famiglia in Egitto, perché è stato fedele in Egitto.
È stato integro, non integro, si è lasciato condosso dai piaceri.
Non è cascato nella fossa della moglie di Potifar, una fossa preparata in camera da letto, e ha detto no, io in quella fossa non ci cado.
E questa è integrità.
E questa è integrità, la fedeltà. Il non cercare il nostro interesse, ma cercare l'interesse di Dio. Sembra lo stesso, ma non è lo stesso. Il mondo è tutto l'incontrario. Tu vali, tu devi avere fiducia in te stesso, non devi scalare i gradini, la scala sociale. Vediamo che tutti quelli che Dio ha usato, cominciare da Giuseppe, Daniele, i suoi tre amici in Babilonia, il profeta Samuele, Davide, Abigail, tanti altri, Dio li ha usati, per quale motivo? Studiate queste le storie di questi qui, Giuseppe, Daniele, i suoi amici, il libro di Daniele, Samuele, Davide, dicevo, e tanti altri. Studiare queste vite, come Dio li usa a motivo della loro integrità. Poi vediamo nelle vite di gente come Sansone, per esempio, che finiscono nella fossa a motivo che hanno perso l'integrità. Sansone si è messo a correre dietro le donne e Salomone, si facevano competizione. Va bene, invece ha messo gli occhi su Dio, ha messo gli occhi sulle donne. E Sansone ha perso tutto, è morto suicida, Sansone. Ora vediamo la legge di Dio nella vita di grandi uomini che Dio aveva pure scelto per guidare il suo popolo, persone grandissime, i re di Israele, ma che perché hanno messo se stessi al centro dei loro scopi, invece di mettere Dio, hanno messo se stessi e Dio hanno messo al secondo posto e hanno cercato il loro piacere carnale, personale, potere, egoismo, sesso, eccetera, e cadro. Va bene? E anche successo in cielo tra gli angeli.
E come hai detto tu, Sansone e Salomone, invece di mettere Dio al primo posto e cercare l'interesse di Dio del suo regno, hanno messo, come dicevi, se stessi al primo posto e così hanno perso l'unzione e Dio non l'ha potuto usare.
Sì, va proprio in accordo col messaggio che parlavamo oggi con i fratelli. Attenzione a non mettere i propri piaceri, i propri desideri, i propri amori. Non tutti gli amori vengono da Dio. Per esempio l'amore omosessuale dimostra che l'amore può essere amore vero, sincero, ma non è da Dio. Anche questo è avvenuto anche in cielo, sai, tra gli angeli.
Come è avvenuto in cielo?
Alcuni di questi angeli in cielo decisero di mettere i loro piaceri sessuali. Angeli in cielo hanno messo i loro piaceri sessuali prima della legge di Dio e prima dei comandamenti di Dio e sono usciti fuori binario. Angeli in cielo.
Sì, abbiamo studiato sugli angeli del cielo, però se questo è successo in cielo, e io pensavo a Lucifer quando è caduto, che anche lui ha seguito il suo interesse, ma se questo è successo nel cielo, come possiamo noi rimanere saldi, fermi nella fede, stabili, se neanche nel cielo sono riusciti a farlo?
Anche
come saremo noi integri?
Anche nel cielo gli angeli hanno commesso peccati sessuali, anche in cielo. E come possiamo noi evitare? Dio lo ha scritto nella Bibbia questo per insegnare a noi che se gli angeli sono caduti sessualmente, quanto più noi dobbiamo stare attenti, capisci? E con chi sono cascati gli angeli sessualmente? Con altri angeli? No, hanno avuto rapporti sessuali su questo pianeta, sono venuti dal cielo e leggiamolo, Genesi 6.
Genesi 6, verso...
Qui vediamo la caduta di taluni angeli, caduta sessuale, che anche in cielo... Pensa come è potente il peccato sessuale.
Sì.
Ci sei, Genesi 6. Sì. Qui vediamo la caduta di questi angeli. Genesi 6, dal 2 al 4.
Avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte.
Quindi figli di Dio, un livello, figlie degli uomini.
Sì.
Perché siccome ancora non c'era Gesù, ancora gli uomini non avevano la salvezza come figlio di Dio. Erano ancora creature di Dio, doveva ancora arrivare Mosè che non era ancora arrivato. Qui siamo in Genesi 6, la legge che parlava del Messia, una lunga strada. Quindi i figli di Dio con le figli di Dio maschili con le figlie degli uomini femminili erano belle e le presero per mogli. Vai avanti.
Verso 3. Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini, ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi.
Amen, amen. Quindi da queste unioni dice che sorsero dei giganti, va bene? E li vediamo i giganti che vanno in giro per la Bibbia. Ci sono giganti nella Bibbia che li vediamo in Numeri 13, ci sono dei giganti, Deuteronomio 3.
Ma non erano con lo spirito di Dio questi? Erano fuori binario, diciamo, questi giganti?
Eh sì, è logico, perché questi figli di Dio, angeli, erano fuori binario, va bene? Infatti vedi, per esempio, leggi numero 13:33. Deuteronomio 3:11, va bene, qui parla dei giganti che, come dice qua, provenivano da queste unioni. In quel tempo c'era sulla terra dei giganti e ci furono anche in seguito. Mm-hmm. Quindi adesso, prima del diluvio, anche dopo il diluvio, Mosè ha scritto questo. Quindi anche in seguito. Va bene, leggilo, numeri 13:33.
13:33. E vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavalette, e tali sembravamo a loro.
Ok, va bene. Qual è la parola lì? Puoi guardare l'ebraico, Dora. In Genesi 6, dove dice... Genesi 6, 4, dove dice ci furono giganti. La parola gigante qual è?
Ok. Nefil.
Ecco, Nefil o Nefilim, che ci sono tanti falsi profeti in giro per internet che dicono Nefilim, sono così, sono cosà, e inventano un sacco di bugie. E in realtà la Bibbia dice che questi giganti, o Nefilim come vuoi chiamarli, ci furono anche dopo. Appunto abbiamo letto il numero 13:33, i figli di Anak, della razza dei giganti. Va bene, quindi quando Israele invase Canaan, o Israele, la futura terra di Israele, c'erano la razza dei giganti che discendevano da questi. Perché dice...
Infatti in numeri 13 è la stessa parola, Nefil.
Sì, esatto, sì. Dice, in quel tempo c'erano, Genesi 6:4, in quel tempo c'erano sulla terra dei giganti e ci furono anche in seguito. Cosa vuol dire? Che questi giganti, Mosè sta dicendo qua, va bene, Genesi 6, sta dicendo i giganti qui, Genesi 6 che sto parlando, dice Mosè, furono spazzati via dal diluvio, ma ci furono anche in seguito. Appunto quando Israele andò a Canaan e li trovò, li dovette combattere questi. Deuteronomio 3:11. Qui ti dà anche i metri, quanti metri erano lungo, vuoi sapere quanti metri di altezza erano questi giganti? Te lo dice qui, guarda, giù, Deuteronomio 3:11.
Poiché Og, re di Basan, era rimasto solo della stirpe di Refraim, ecco il suo letto, un letto di ferro, non è forse Arabat degli Ammoniti? Ha 9 cubiti di lunghezza e 4 cubiti di larghezza. Secondo il cubito di un uomo.
Il cubito sarebbe, diciamo, dal dito fino al gomito. Cioè, oddio, sono circa, il dizionario biblico ti dice 49 centimetri, diciamo mezzo metro, un cubito. Quindi questo qua aveva un letto di quanti cubiti?
9 cubiti di lunghezza.
Quindi sono, aveva un letto di 4 metri. Questa è una stanga di 4 metri e mezzo. Cioè il mio letto è 2 metri, questo è 4 metri e mezzo.
Mamma mia.
Quindi sai che c'è sempre un mezzo metro in più per girarti. Quindi questa era una bestia di 4 metri. Sfido che gli ebrei sono arrivati a dire, oh, ma qua ci fanno polpette, e sono scappati. Invece Dio li ha aiutati a distruggerli. Questo era gente di 4 metri, che quando adesso siamo un uomo normale, adesso è 170-180. Va bene, questo 4 metri, mm-hmm. un letto di 4 metri e mezzo. Va bene.
Allora,
e comunque vai giù da 1:6 per cortesia. E anche tu, secondo Pietro 2:4 e chiudiamo il paragrafo.
Giù da 1:6.
Sì, quindi questo mostra dove andarono questi angeli che fecero queste cose. A come la vedo io, si parla di loro.
Sì. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora.
Va bene, quindi non dice questi sono nei fili, questo mi sembra a me, poi a te ti sembrerà come vuoi. Secondo Pietro 2:4.
Ma dice una cosa interessante qui in Giuda 1:6, che dice che non hanno custodito la loro integrità.
dignità.
Vabbè,
lo stesso.
Non hanno scelto
integrità, fedeltà, santità, è sempre la
non hanno famiglia. Scelto il giusto.
E certo, un angelo non deve scendere dal cielo e andare a fare sesso con una ragazza che cammina qui per le strade, capito? Perché loro si presentano in modo meraviglioso, le imbrogliano. Secondo Pietro 2:4.
Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio.
Capito? Quindi leggevamo Giuda 1:6, Dio li li confinò in antri tenebrosi, va bene? Giuda 1.6, leggi di nuovo Giuda 1.6.
Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora.
Ora, Apocalisse 20, verso 1, 2, 3, leggi una scrittura di lì, che lì credo che dove il diavolo sarà legato durante il millennio è lo stesso posto, che secondo me è il centro della terra. Poi hanno scoperto che il centro della terra, contrariamente ai signori evoluzionisti, che da lì è tutto lava, da dove la lava del vulcano viene, no, invece no, con una scoperta completamente anti-evoluzione, i scienziati hanno scoperto che il centro della terra è nickel e ferro, metallo. Il centro della terra c'è un globo della grandezza più o meno della luna di metallo, e quindi questo praticamente non ha niente a che fare con l'evoluzione. Ma loro hanno inventato 3-4 teorie che adesso me le ricordo neanche più, perché quando c'è un problema mettono una teoria e loro risolvono il problema. Quello secondo me è la prigione del diavolo, cioè l'abisso da dove viene l'anticristo, l'abisso da dove il diavolo sarà incatenato. Leggilo, Apocalisse 20, 1 a 3.
Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso, che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni.
Vabbè, io credo,
dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo.
Io credo che questo luogo dove il diavolo sarà imprigionato è lo stesso luogo di Giuda 1.6, dove già ci sono dei demoni imprigionati. Chi sono i demoni? Sono gli angeli che hanno perso la loro fedeltà, hanno perso la loro santità. Questi qui non avevano la salvezza di Gesù, che non puoi perderla. Questi erano angeli che avevano la vita eterna condizionale, va bene? Come Adamo ed Eva, a condizione che non mangiavano un certo frutto. Anche gli angeli erano a quel livello lì. Grazie, possiamo dire grazie a Dio che è arrivato Gesù, che ci tiene. Cioè,
amen,
non solo
amen,
ci ha salvati, amen, ma
ci ha dato la salvezza eterna, non possiamo perderla.
Ci mantiene salvati.
Amen. Alleluia. Amen. Abbiamo detto prima, Romani 2,4, è la sua bontà che ci guida
al pentimento.
Oh, ecco perché ci pentiremo sempre, perché è lui che ci guida, perché lui lo sa che razza di disgraziatoni che siamo, se ci lasciassi a noi ci suicidiamo tutti. Invece no, Dio ha mandato Gesù Cristo, il Messia, e ci mantiene salvi. Giovanni 10, 27 e 28, i dolori di vita eterna non prenderanno mai, e nessuno le strapperà dalle mie mani.
Amen.
Non puoi più suicidarti, spiritualmente parlando, magari nella carne, sì, se sei un fesso, ma nello spirito non puoi suicidarti, perché nessuno le strapperà dalle mie mani. Andiamo avanti?
Amen.
Domande, abbiamo capito tutto qua.
Sì.
Fratelli, se avete domande scrivete email che Angela è pronta a rispondere.
No, a chiedere, non a rispondere.
Che è successo a Salomone? Chi era Salomone? Il più saggio?
Della Bibbia.
Della,
sì,
Bibbia. Eppure cade per cosa? Per incoerenza di integrità. Dove cade? In quale fossa cade Salomone? Nella mancanza di integrità. Uno dei più grandi leader di Dio, vai a Neemia 13 per cortesia. E uno dei più grandi leader di Dio, Neemia, che ricostruisce Gerusalemme, Neemia, va bene, 445-46 avanti Cristo, ricostruisce Gerusalemme, Neemia, e cosa dice di Salomone? Neemia 13, 23 al 28.
Neemia 13, 23.
Addrizzare le orecchie a tutti quanti.
In quei giorni vidi pure dei giudei che avevano sposato donne di Asdod, di Amon e di Moab.
Cioè pagani, cioè non credenti oggi si direbbe. Si direbbe oggi islamici, hindu, new age. Avanti.
La metà dei loro figli parlava l'asdodeo.
Caspita, non parlava neanche ebraico.
Ma non sapeva parlare la lingua dei giudei. Conosceva soltanto la lingua di questo o quest'altro popolo. Li rimproverai, li maledissi.
Ah, cioè, li ha persino maledetti.
Ne picchiai alcuni.
Uè, alle mani è venuto, eh?
Strappai loro i capelli.
Oh, la pepa.
e li fece giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro, e non avrebbero preso le figlie di quelli per i loro figli, né per se stessi.
Ha lottato per l'integrità, Neemia.
Sì.
Zelante.
Voi, chi vi ha detto di sposarvi le donne pagane che qui portano i loro idoli? Avanti.
E dissi, Salomone, re di Israele, non peccò forse proprio in questo? Eppure, fra le molte nazioni, non ci fu re simile a lui. Era amato dal suo Dio, e Dio lo aveva fatto re di tutto Israele. Tuttavia, le donne straniere fecero peccare anche lui.
Chi lo fece peccare?
Le donne.
Le donne. L'adulterio. Che lui si è sposato con donne che non erano ebraiche. Oggi non è che sono le donne. Oggi può essere la donna, può essere un uomo. Cioè, chi sono oggi le donne di Moab? Sono le donne o gli uomini increduli, pagani, cristiani nominali. Ha letto 27?
No.
Avanti.
Allora dovremmo forse permettervi di commettere un male altrettanto grande e così divenire infedeli al nostro Dio prendendo mogli straniere? Uno dei figli di Joada, figlio di Eliasib, il sommo sacerdote, era genero di Sanballat il coronita, cioè un pagano, e io lo cacciai via da me.
Fuori di qua, via di qui. Genero di Sanballat, che era un pagano. Salomone ed altri caddero per via di cose, via di donne straniere, che tradotte per noi cosa vuol dire? Accoppiarsi con donne o uomini il cui cristianesimo non è vero, non è genuino, non è sincero, non ha frutti. La moda oggi è di appiccicare un pesciolino sull'auto, appendere un rosario allo specchietto retrovisore, qualche santino per la casa sulle pareti, San Girolamo proteggi la casa, Gesù non è sufficiente, ho bisogno di San Girolamo. Ah. E allora, magari, se non è magari il santino attaccato alla parete, magari stiamo scaldando una panca in qualche chiesa, e poi in casa, dopo che abbiamo scaldato la panca e ci crediamo cristiani, ci comportiamo come pagani e dare l'inferno a tutti quanti intorno. Ma se non siamo integri, se non siamo un buon esempio, se non stiamo camminando nell'amore di Gesù, a cominciare dalla nostra famiglia, i nostri cari attorno, mai potremo essere l'uomo o la donna che Dio vuole che noi siamo. Dio ci ha creati, prima che nascessimo Dio aveva già pianificato che voleva usarci per la sua gloria, va bene? Lo vediamo a Efesini 5, vediamo qui la parola di Dio, leggiamo, vai dal verso 1. Fino al 7. Guarda.
Allora è inutile dire che siamo cristiani, avere un pesciolino come hai detto sull'auto, ma in casa o durante la settimana ci comportiamo come i pagani e non brilliamo l'amore di Gesù, l'integrità, i valori cristiani.
Sì, attacchiamo il rosario di qua, di là. Il Papa ha regalato 6.000 rosari, è andato a regalare rosari, è andato, chissà cosa. Se non hai i frutti
di giorno a giorno, tutti i giorni.
Efesini 5, 1 al 7, qui c'è la legge di Dio, i comandamenti di Dio, come dobbiamo essere, nei limiti del possibile, non è che dobbiamo fare l'impossibile, il salto più lungo della gamba. Siate dunque imitatori di Dio, perché?
Perché siete figli da Lui amati.
E camminate.
Nell'amore, come anche Cristo vi ha amati. E ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave.
E come si addice ai santi?
Né fornicazione, né impurità, né avarizia, sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento.
E perché? Perché, sappiatelo bene,
nessun fornicatore o impuro o avaro
o avaro
che è un idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti.
E perché?
Infatti, è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli.
Non siate dunque loro compagni.
Efesini 5:1-7. Bisogna stampare questo, metterlo davanti ai nostri occhi ogni mattina quando ci svegliamo, quando andiamo a dormire, vedere il modello.
Ripassarlo. No, non ripassare internet. Vediamo, internet delle mie brame, dimmi qual è la più bella spogliatrice, spogliarellista del reame. Non è così che si va a dormire la sera. Oh. Addormentarsi con la parola di Dio, uccidere i nostri sentimenti fuori binario, una martellata in testa alla nostra ribellione.
Mettere a dormire
leggendo la parola, leggendo qualcosa di Dio, qualcosa di spirituale, la Bibbia o qualche buon libro cristiano che riaddrizza i nostri pensieri selvaggi, così che i pensieri seguendo la parola si addormentano tranquilli. Provatelo, funziona.
Amen.
Qui in Efesini 5 abbiamo letto, a chi sta parlando Paolo? A una delle migliori chiese dei primi cristiani. E cos'è sta dicendo? Sta dicendo che non potevano ereditare il regno di Dio se non camminavano con i frutti di cosa? Integrità, virtù, moralità, lealtà, correttezza. Questo sta dicendo. Verso 4, né oscenità, né parole sciocche o volgari che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Quindi sta dicendo loro che il loro Vangelo, se è di sola apparenza, il nostro Vangelo, se è di sola apparenza, come quello tradizionale che si vede solo oggi, non è vero Vangelo. Adesso uno dice, è facile predicare queste cose. Ma io cosa posso fare? Sai, permette che mi presento. Io sono un peccatore, io sono un drogato. Permette, io sono un pervertito. Va bene? Un pornografo. Un pornografo, non tipografo. E io sale senza sapore. Ho chiesto dell'Odicea, cosa faccio? Cosa posso fare io? Ma Dio ha usato persone come Saulo di Tarso, un fariseo con diploma di fariseo, nemico di Cristo, diplomato nemico, attestato, benemerenza, persecutore della Chiesa, meritevole d'inferno, come tutti noi.
Amen.
E Dio ha preso questo qua e ne ha fatto un San Paolo.
Amen.
Questo era Paolo questo.
Allora c'è speranza.
Quindi c'è speranza per me e per te.
E credo che tutto comincia a livello dei pensieri. Se uno è drogato, pervertito, pornografo, così, e tutti abbiamo qualche tipo di peccati, anche se li nascondiamo bene nella mente, nei nostri pensieri, ma se cominciamo ad essere integri con i nostri pensieri e non permettiamo a pensare a alcune cose, poi anche quello che esce dalla bocca, anche il nostro comportamento, sarà integro.
Ma guarda, l'arma nucleare del diavolo qual è? La nostra mente. Quali sono le armi del diavolo? I nostri pensieri. Se non impariamo a guidare dritto con la macchina, andremo nel fosso. Se non impariamo a guidare il vino, cioè ti danno un bicchiere quando mangi, piano, cala trinchetto, mi raccomando, Se accetti un bicchiere di vino, attenzione, non quando predichi, non quando testimoni, non quando siamo qua a predicare alla radio, no. Quello che serve è il vino dello spirito, va bene? Se non impariamo a guidare la nostra mente, i nostri pensieri, usciremo di binario. Se te non riesci a controllare i pensieri, come fai? Incontri la donna sbagliata e cominci a pensare a quello che la mente vuole. Tu non puoi fare quello che la mente vuole. Tu, il tuo spirito, il tuo spirito nato di nuovo, la tua anima nata di nuovo, il tuo essere spirituale deve dire, comandare, istruire, guidare a chi? Alla nostra mente. Noi dobbiamo dire alla nostra mente cosa deve pensare e cosa non deve pensare. Abbiamo questo potere.
Sì,
si chiama la mente spirituale del cristiano nato di nuovo.
Amen.
Sì, perché la scelta è nostra. Noi possiamo scegliere di camminare nell'uomo nuovo. Rinnovare la mente, in Efesini dice, rinnovate la mente per camminare nell'uomo nuovo.
Alleluia. Va bene, se non impariamo a tenere il volante della macchina giusto, andremo a ammazzarci. Se non impariamo a tenere le mani sul volante, sul timone dei nostri pensieri, prima o poi ci butteremo in un pozzo di peccato, dal quale potremo anche non uscire più. Infatti vedi quei fratelli che cadono in questa fossa, non riescono quasi a uscire. Non riescono, perché poi il diavolo ti inganna, il peccato ti inganna. Tu cominci a pensare, io ho sentito degli scritti di preti che dicevano, ma la pedofilia, insomma, non è quel gran peccato. Cioè, capisci? Ti innamori del peccato. Ho gente che mi dice, ma a me gli omosessuali non mi danno fastidio. Sì, non ti danno fastidio a te. Gli ho detto, ma danno fastidio a Dio.
Sì.
Va bene?
Amen.
Andiamo a Matteo 11 e Isaia 55. Guarda.
Matteo 11?
E la domanda è questa. Cos'è che possiamo fare? Possiamo alzarci dal nostro letto di lamenti, della lamentele, e ascoltare queste istruzioni che Dio ci dà, Matteo 11, 28 a 29. Lo leggo io, guarda, okay. Uno stralcio. Mm-hmm. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me. Questo possiamo fare. Isaia 55, 6 al 7. Cercate il Signore mentre quando?
Mentre lo si può trovare.
Invocatelo quando?
Mentre è vicino.
Lasci l'empio la sua via.
E l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare.
Va bene, Isaia 1, questo possiamo fare. Questo siamo in grado di fare. E non è vero che sei schiavo dei tuoi pensieri. I tuoi pensieri devono essere i tuoi servi.
Amen.
I pensieri devono servire te, devono servire innanzitutto Cristo, i tuoi pensieri devono dare gloria a Dio. E a volte io ho il diavolo viene tutti i giorni a darmi fastidio e mi attacca la mente e mi viene il pensiero sbagliato, e allora io prego in lingua nella mia mente, thank you Gio, grazie Signore, praise the Lord, alleluia. Il diavolo cosa fa? Il diavolo viene lì con sette spiriti e 700 spiriti più disgraziati di lui, vede che la stanza è piena di luce, che esplode di luce, di lode, di amore, amen, di Gesù. Cosa fa il diavolo?
Scappa.
Taglia la corda.
Amen.
Coda in mezzo alle gambe.
Amen.
Però deve vedere la tua mente che sprizza di luce come un faro. Amen. Deve vederti con un sorriso che viene dal cuore. Uno sguardo di amore che viene dal cuore. Che quando parla alle persone dice, cos'è che questo qua può fare con me? Dove mia moglie che non mi coccola? Ehi, quando incontra una persona dice, come posso incoraggiare questo fratello? Oh, questa sorella forse ha bisogno un po' di parole del Signore. Cioè, o siamo un cancro maligno, un cancro che sempre prende e dà mai niente, tranne che malattie, o siamo come il cuore di Gesù. La scelta di chi è? Di mio nonno?
No. È la nostra.
È la nostra scelta. Allora, dove eravamo? Isaia 1?
Sì.
16 a 20.
Isaia 1, 16 a 20. Lavatevi, purificatevi.
Togliete
davanti ai miei
occhi
la malvagità delle vostre azioni.
Smettete di fare il male.
Imparate a fare il bene.
Cercate la giustizia.
Rialzate l'oppresso.
Fate giustizia all'orfano.
Difendete la causa della vedova.
E poi venite e discutiamo, dice il Signore.
Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto,
diventeranno
bianchi come la neve.
E anche se fossero rossi,
come porpora.
E diventeranno come
la lana.
Lana. Se siete però disposti a
ubbidire,
allora
mangerete i frutti migliori del paese.
Ma se rifiutate
e siete ribelli,
sarete divorati
dalla spada.
Perché?
Poiché la bocca del Signore ha parlato.
Hai capito? È condizionale. Qui siamo in libertà vigilata. Siamo, si dice in inglese, on parole. Parole in inglese, che l'hanno preso dalla parola. c'è libertà sulla parola.
Siamo così
tu
brutti,
mi dai la parola che non violenti più, non rubi più, eh? Ma se sgarri, torni dentro, è anche abbondante. Mm-hmm. Siamo in libertà condizionale. Qui dice, se siete disposti a obbedire, vai al 19:20. Di nuovo ripeto 100 volte.
Isaia 1:19-20. Se siete disposti a obbedire, mangerete i frutti migliori del paese.
Qui, va bene, c'è una condizionale. Se siete disposti a obbedire. Non dice, siete liberi, fa quello che vi pare, perché tanto Dio vi ama. No, dovete obbedire. Qualcuno glielo dica a sto Papa che lui dice, ama tutti, un musulmano, tutti uguali. Ehi, svegliati per cortesia.
Ma Dio ci ama, Gesù. Ma c'è anche sculaccia.
Dio ci ama, ma ci ama anche col bastone a volte. Se siete disposti a obbedire, mangerete i frutti migliori del paese, ma...
Se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada.
Perché?
Poiché la bocca del Signore ha parlato.
Quindi attenzione al Vangelo falso. Io qui Dio mi ama, sì, io faccio un po' d'adulterio, ma pochino però. Sì, io c'ho un diavoletto, ma è un diavolo piccolo che c'ho. Oh, guarda che il Signore c'ha bastone grosso per i diavoli piccoli e grandi, i peccati piccoli e grandi. Esia 55:1. E anche poi andiamo a Proverbi 1:23. Allora, voi tutti...
Isaia 55:1. Sì. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque.
Voi
che
non
avete
denaro,
venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte.
Proverbi 1:23.
Proverbi 1:23. Volgetevi ad ascoltare la mia riprensione. Ecco, io farò sgorgare su di voi il mio spirito. Vi farò conoscere le mie parole. Proverbi 1:23. Grazie Gesù. Alleluia. La nostra scelta, dobbiamo scegliere.
Gloria,
nome di Gesù. E lo Spirito Santo ci aiuterà.
Sì, amen.
Con lo Spirito Santo ce la faremo.
Se noi facciamo quello che possiamo, il Signore farà quello che noi non possiamo.
Grazie Signore. Guarda, l'integrità è la base per arrivare alla santità, per arrivare ai doni dello Spirito. Guarda, anche la guarigione. La guarigione cos'è? Per opere o per grazia?
Per grazia.
Però se io poi faccio le opere della gloria al diavolo e non a Dio, cosa fa? Cosa succede?
Ricevo un'altra malattia o la stessa, però torna indietro.
Sì, non è che Dio si riprende la guarigione, no, è il diavolo che mi rimanda la malattia. Mm-hmm. E perché Gesù non mi difende? Come può difenderti se cammini nel peccato? Giovanni 5,14. Chi è che lo conosce a memoria?
Vai a non peccare più, altrimenti una cosa peggiore verrà su di te, più
capito?
O meno.
Ha incontrato uno... che Gesù aveva guarito, l'ho incontrato di nuovo, fa, guarda, PS, gli ha detto, PS, post scriptum, sì, dimmi maestro, non peccare più perché sennò ti capita una malattia peggiore. Caspita, sta dicendo, io ti ho guarito, ma se non righi diritto, la malattia ritorna. Ah, perché Gesù mi ridà la malattia? Gesù non dà nessuna malattia, né la dà né la ridà, è il diavolo la situazione.
È una conseguenza dei nostri peccati.
Va bene, è logico. Tu c'hai una moglie, ti comporti come un disgraziato, un debosciato, l'adultero, eccetera, e poi dice mia moglie non mi ama. Stai mietendo quello che sei menato. Perché Dio non fa sì che mia moglie mi coccola? Ma tu sei conciato così, scusa. Mm-hmm. Datti una mossa alla moglie, al marito, cioè vai a fare la tua parte, vedrai che mieterai prima o poi.
Sì.
Va bene, se non mieti sei un benefattore, fai del bene, non ti preoccupare. D'accordo?
Sì,
e ringraziate Dio che voi, fratelli, che avete una famiglia. Fratelli, che vostra moglie non è ancora scappata, cercate di tenervela buona. Cercate di comportarvi da bravi ragazzi, mi raccomando. Se avete una famiglia, ringraziate Dio che avete una moglie, un marito che vi sopporta. Sì, ma mia moglie non è mica perfetta. Sì, ma per sopportare come te, caro mio, uno non so se uno che fosse perfetto non starebbe con te. Quindi se sta con te, ringrazia Dio che perché se... Quella moglie è imperfetta, va bene, se fosse più perfetta non sarebbe con te, va bene. Quindi ringraziate il Signore che il coniuge ci sopporta, gloria a Dio. Allora grazie ragazzi, Gesù. Avanti con l'integrità.
Amen.
Siamo arrivati alla fine del messaggio qui, se qualche fratello c'è qualche domanda, potete mandarla al tiro, dicono in Sud America, al tiro. cioè, qui si dice così, l'antico vuol dire sparare, sparate subito. La domanda, qui usano così qua. Mm-hmm. Quindi mandatela di corsa, perché noi, che altro abbiamo oggi Angela? Andiamo avanti col programma.
Abbiamo un canto e poi le richieste di preghiera.
Va bene, al tiro.
Ascoltiamo Marcello Marocchi, Figlio Prodigo.